Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata, amici in ascolto, da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. È già al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia. Buongiorno.
In questo appuntamento con lei, che è l'ultimo nel tempo di Quaresima, lei vuole parlarci degli appuntamenti che vivremo nelle prossime settimane, a partire da domenica prossima, che è una domenica molto importante, e poi in particolare della Settimana Santa.
Nei giorni prossimi, appunto, è proprio il cuore dell'anno liturgico, la grande e santa settimana, e potremmo dire che realmente tutto il cammino quaresimale tendeva qui. Cerchiamo quindi di vivere questi giorni come una opportunità che ci è data, l'opportunità annuale che ritorna, in particolare poi quest'anno in modo molto bello, preparata dalla quaresima del ciclo A, che ci ha condotti a rivivere il nostro battesimo. Domenica prossima è la domenica di Passione delle Palme. Commemoreremo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Egli entra a Gerusalemme per patire, morire, essere sepolto e risuscitare. Lunedì 18 aprile è la luna piena, è il plenilunio della luna di marzo, è la luna della Pasqua. E infatti la domenica subito dopo è la domenica di Pasqua, e in questa settimana anche la stessa notte è rischiarata dalla luce, per dire che le tenebre sono vinte dalla luce della Pasqua di Gesù.
I primi giorni della Settimana Santa, in realtà, Suor Cristina, sono ancora nel tempo di Quaresima, anche se comunemente noi pensiamo che la Quaresima termini con la Domenica delle Palme. In realtà non è così.
No, infatti lo dice un documento della Congregazione del Culto che è intitolato Lettera sulla preparazione e celebrazione delle feste pasquali, e dice appunto che la Quaresima termina il giovedì santo mattina. In realtà il lunedì, martedì e mercoledì nella liturgia si leggono i Vangeli che preparano la Pasqua, come l'unzione di Betania il lunedì e poi la rivelazione del tradimento di Giuda e anche di Pietro. Poi con il giovedì santo sera invece possiamo dire entriamo realmente nei giorni della Pasqua, che sono un tutt'uno. Il giovedì sera già dà sul venerdì, poi il venerdì, il sabato e la domenica sono quelli che noi chiamiamo il triduo santo della crocifissione, sepoltura e risurrezione di Gesù. La sera del giovedì santo celebriamo Gesù che ci lascia il suo comando di amarci come Egli ci ha amati, e soprattutto istituisce l'Eucarestia e il sacerdozio. Venerdì celebriamo la gloria della croce come manifestazione della Trinità, perché opera trinitaria appunto la croce, del Padre, del Figlio e dello Spirito, che manifesta la sua gloria, cioè il modo di amare di Dio. Potremmo dire la croce ci svela l'identità del nostro Dio, un Dio che ama fino a questo punto. Il sabato santo, dopo il silenzio del sabato santo, ci inoltriamo nella luce della notte di Pasqua.
Ecco, Suor Cristina, oggi in questa seconda parte dell'incontro con lei parliamo in particolare di questa notte, che è la notte davvero centrale di tutto l'anno liturgico.
Sì, una lunga notte di veglia. I padri antichi dicevano sarebbe proibito dormire in questa notte, perché la notte in cui appunto celebriamo la risurrezione di Gesù, e cioè le tenebre sono vinte dalla luce della risurrezione, questa luce diciamo che si sprigiona dal corpo risorto del Signore e che noi significhiamo nella liturgia del fuoco, con l'accensione del cero come una colonna di fuoco che guida luminosa il nuovo popolo dei salvati nell'esodo verso la terra promessa, che è il cielo entro cui ci fa entrare Gesù, dietro di lui la Gerusalemme di lassù. I fedeli sono tutti illuminati da questa luce, portano in mano un piccolo cero e la notte è tutta rischiarata. Le tenebre sono vinte da questa calda luce dei fedeli, e luce che è cantata anche nell'Esultet, che è questo brano lirico antico e venerabile che la Chiesa continua a cantare in questa notte, che è l'annuncio della risurrezione ma anche il racconto dei prodigi della Pasqua e l'esaltazione del cero appunto come simbolo di Cristo.
Quindi la luce possiamo dire che è un po' il simbolo centrale della liturgia di questa notte.
Sì, e a questa luce potremmo dire si trasfigura un po' tutto, e poi e soprattutto parte culminante il pane e il vino in questa notte, la grande preghiera eucaristica, la benedizione sul popolo e il congedo con il canto dell'Alleluia sono diciamo alcuni dei simboli di questa notte che assumono un peso, un significato particolari. Basterebbe riflettere e dire tutto è diverso in questa notte. Dovremmo come dire innamorarci di questa notte, ecco, proclamare che appunto le tenebre e soprattutto della morte e del peccato sono vinte proprio da questa notte.
E poi, Sor Cristina, sì? Anche la liturgia della parola di questa notte è particolare.
Sì, infatti è lunga questa notte, ma i fedeli non si stancano affatto, perché una lettura segue l'altra, sono 9 e raccontano le grandi opere che Dio ha fatto dalla creazione alla liberazione dall'Egitto fino insomma alla scoperta della tomba vuota del Signore, e la cui notizia poi è quella che percorre la terra e fa la differenza, e cioè nulla è più come prima dopo che i discepoli hanno scoperto la tomba vuota e annunciano la risurrezione.
E a questo punto, Sor Cristina, so che lei ha scelto un brano di Romano Guardini, in particolare un estratto da una sua omelia durante la notte di Pasqua, e lo ascoltiamo insieme agli amici che ci seguono.
Sì.
Il cero pasquale è stato nuovamente acceso e la sua luce si è diffusa. Ora è vivida dappertutto, tra i volti, e riempie l'aula del suo caldo mistero. Questa luce viene da Dio, che è chiamato Padre della Luce, ma ce la porta Gesù. Egli ha potuto recarci tanta luce perché era colmo dell'amore di Dio. Brilli nei nostri cuori quella luce, che non viene da alcuna forza umana, ma dalla santa profondità di Dio.
E questo era il brano che lei ha scelto di far ascoltare agli amici che ci seguono. Siamo in chiusura, Sor Cristina, quando la risentiremo saremo già nel tempo di Pasqua, quindi le lascio il tempo per un augurio ai nostri ascoltatori.
Sì, l'augurio che appunto il fascio di luce che viene dalla Pasqua avvolga tutta la nostra vita redenta e nuova. La Pasqua è qui per noi in questo aprile 2011 e tutto è nuovo. Lo è anche per quanti sono in guerra, per quanti fuggono dai loro paesi, nonostante tutto. La Pasqua ci insegni davvero come soccorrerli. Buona Pasqua a tutti. Cristo è risorto, con la morte calpestando la morte, ai morti nei sepolcri ha ridato la vita. La Pasqua nella liturgia poi è ogni giorno, Questo giorno dura 8 giorni, poi per 50 giorni e si compie con il dono dello Spirito. Tutto è nuovo, tutto è sotto la luce della Pasqua.
Grazie, Sor Cristina. L'appuntamento con lei, lo ricordo ancora, è tra 15 giorni. Buona giornata e buona Pasqua anche a lei.
Anche a te.
Vorrei imparare dal vento a respirare, dalla pioggia a cadere, dalla corrente a portare le cose dove non vogliono andare, e avere la pazienza delle onde di andare e venire, ricominciare a fluire. Passa veloce e io mi fermo a pensare a tutti quelli che partono, scappano o sono sospesi per giorni, mesi, anni, in cui ti senti come uno che si è perso tra obiettivi ogni volta più grandi. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso e irraggiungibile per me. Succede perché fingo che va sempre tutto bene. Penso, in fondo, torneremo ad avere più tempo e a camminare per le strade che abbiamo scelto, che a volte fanno male, per avere la pazienza delle onde di andare e venire e non riesci a capire. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, vivo di senso e irraggiungibile per me. Succede anche se il vento porta tutto via con sé.
Torniamo in studio, cambiamo argomento e ascoltiamo una intervista del padre Vito Magno a Rafael Gualazzi, giovane promessa della musica italiana, pianista e compositore. Al Festival di Sanremo Rafael Gualazzi ha fatto l'amplein con la canzone Follia d'amore, vincendo la categoria Giovani, il premio della critica e delle radio TV.
Rafael Gualazzi, a Sanremo hai vinto tutto ciò che un giovane poteva sperare di vincere. Come valuti questo momento della tua vita?
Valuto un momento, sebbene molto impegnativo, anche molto soddisfacente, molto gratificante. Dietro a grandi sacrifici ci sono anche grandi soddisfazioni. La cosa più bella della musica è in momenti socialmente e politicamente non facili, di crisi economica, ci sono i momenti in cui il musicista deve tentare di risollevare gli animi il più possibile. Forse da questo punto di vista è un dono proprio che Dio dà agli uomini, quel mezzo per potersi elevare, di trascendere per un attimo le sofferenze differenze del mondo.
Valore sociale ma anche sacro della musica.
Sì, assolutamente. Anni fa sono stato in America e in una chiesa americana c'era un saggio di ragazzini che suonavano ognuno una percussione diversa. Credo che la musica abbia dentro tanto amore per Dio o con qualsiasi nome, insomma, lo si voglia chiamare in senso di provenienza. Ecco, da questo punto di vista io sono battezzato cattolico cristiano, sono contento di esserlo, e questo per dire che la musica si merita di stare vicino al cuore della gente, senza etichette, senza barriere.
Un dono di Dio, dicevi.
Assolutamente sì, mi sembra quasi un peccato doverlo dire, nel senso che ci metto tutto il cuore che posso, è un grande dono questo di cui sono molto contento, ed è un dono di comunicazione.
Che a Sanremo ha ricevuto la consacrazione, cosa dici nella canzone Follia d'amore?
Ha dentro sé due elementi che secondo me servono per viversi una vita piacevole, perché sono appunto la follia e l'amore, la follia intesa come qualcosa che rappresenta i pregi e i nostri difetti, e l'amore appunto che è uno dei valori forse più importanti nella nostra vita.
Rafael Gualazzi, il grande pubblico ti conosce solo da pochi mesi, ma la tua passione per la musica quando comincia?
Ho imparato le note all'età di 9 anni, poi ho portato avanti un discorso abbastanza autodidatta fino all'età di 14, poi sono entrato in conservatorio a Pesaro e ho aperto la mia ricerca anche ad altri settori della musica come il jazz, il rock.
Però il jazz è un genere poco seguito dai giovani, avrai immagino un obiettivo?
Il fatto è che il jazz era musica popolare fino agli anni 50, e la gente stava bene, ballava e sentiva questo linguaggio come del tutto naturale e stimolante, insomma, bello. Allora quello che io nel mio piccolo mi propongo di fare è quello di riaprire quella strada che riporta il jazz alla sua popolarità.
Lo fai anche nell'album appena pubblicato, Reality and Fantasy. Cosa c'è dentro oltre il brano che hai cantato a Sanremo?
Ci sono, tecnicamente parlando, una serie di brani sia in lingua inglese sia in lingua italiana che toccano diversi generi. Infatti abbiamo ad esempio la partecipazione di una cantante inglese, Rox, poi abbiamo il bravissimo Fabrizio Bosso alla tromba in diversi brani dell'album e tante altre collaborazioni, sfiorando fusioni tra diversi generi di musica.
Rafael Gualazzi, così giovane, così impegnato, ma quando non suoni e non canti cosa fai?
Questa è una domanda che mi fa molto sorridere, perché quando non suono scrivo, quando non scrivo canto, è un po' difficile. Diciamo che quando ho tempo mi piace fare delle passeggiate dove non c'è nessuno, e dove abito io ci sono dei panorami, dei paesaggi bellissimi. Sostanzialmente vivo la vita, niente di più.
Dire sì, dire mai, non è facile, sai. Se tutti quanti siamo in orbita nella follia, io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia, ma vedrai un altro me in un sogno fragile, riderai come sei. Non ti avessi amato mai, cercherai un altro me, oltre l'ombra di un caffè, troverai solo me, se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia, e vedrai un altro me. Che quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu, come il tempo a correr via, ma rimani con me,
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono. Lasciamo ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, domenica delle Palme e della Passione del Signore. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Matteo, il brano che introduce la liturgia e che narra dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Don Fabio.
Ecco, questo ingresso che tanto colpisce la nostra immaginazione perché è il momento della gloria di Gesù, è un momento che Gesù prepara per bene. Quello che il testo sottolinea è che Gesù vuole esattamente le cose in una certa maniera. Bisognerà slegare e condurre a lui un asina con un puledro. È interessante che il testo di Matteo parlerà molto, ripeterà molto questo fatto di questo animale, anzi di questa coppia di animali. Questa coppia di animali che vengono presi da coloro che vengono mandati avanti, i discepoli che vengono mandati in coppia, segno della missione della Chiesa che dovrà molto spesso preparare l'arrivo di Gesù annunziando il Vangelo, però avrà bisogno di questi due animali, una asina e un puledro. Il puledro è proprio il figlio di un animale umile, il figlio di un somaro, una bestia da soma, dirà propriamente il testo nella nuova traduzione. Il somaro si chiama così perché porta il peso. Ecco, centro un pochino di questa scena è il tipo di gloria che Gesù Cristo vuole vivere. La sua gloria sarà caratterizzata da questo segno un po' sorprendente, il segno di qualcuno che è associato a un somaro, è associato a uno che porta i pesi. Questa, infatti, sarà la cosa per cui viene il Signore. Noi diremo Osanna in questa domenica, nelle varie processioni che speriamo tante parrocchie possano fare e possiamo fare pubblicamente. Diciamo Osanna e porteremo qualcuno che in realtà ci porta. Questo somaro porterà Gesù, ma Gesù è quello che porta i pesi. L'agnello che prende su di sé il peccato del mondo, dirà il Vangelo di Giovanni. Colui che prende su di sé il peccato. Ecco, la sorprendente forma di avvicinarsi a noi da parte di Gesù. Va cercando questo somarello che c'è dentro di noi, questa esperienza povera e tutte le sue derivazioni, tutti i figli della nostra povertà, tutte le cose in cui noi abbiamo bisogno di essere assunti, presi, poverelli come siamo, con i nostri pesi, col peso che portiamo addosso, col peso che tante volte ogni uomo e ogni donna porta sulle spalle, c'è qualcuno che gli vuole dare gloria. In effetti la parola gloria in ebraico si dice kabod, vuol dire peso. Noi dobbiamo passare dal peso da queste cose, questo essere animali da soma di tanti pesi inutili della nostra vita alla gloria di Dio. Fino adesso aver portato cose stupide, ora portare Cristo, il quale in realtà porta noi. E infatti c'è questo segno dei mantelli. I mantelli che vengono stesi al passaggio di Gesù dalla gente che lo circonda, il mantello è un simbolo importante perché il mantello era il bene inalienabile. Anche nei pegni dati dai poveri per avere in prestito gli oggetti del loro lavoro, non poteva essere comunque preso o trattenuto il mantello perché in zone di escursione termica il mantello rappresenta il riparo dal caldo di giorno e soprattutto il riparo dal freddo la notte. Allora dare il mantello, stendere il mantello sotto i piedi di Gesù vuol dire dargli la propria vita. È questo atto in cui dobbiamo entrare in questa Pasqua. Non aver paura di stendere il nostro mantello sotto chi vuole portare i nostri pesi e in un certo senso non aver paura di prendere su di sé Cristo, prendere la sua gloria su di noi, perché Lui in realtà ce la vuole dare la sua gloria. Infatti in questa domenica noi vedremo questo uomo che entra chiedendo a questo asinello di essere portato, sarà colui che porterà la croce. In questa domenica noi infatti proclameremo la passione di Cristo e proclameremo la sua dolcezza, il suo amore, il suo umiliarsi fino in fondo per amore nostro. Questa Pasqua che viene aperta, e questa Settimana Santa viene aperta da questo gesto allegro di accogliere Cristo. Ecco, veramente, stiamo allegri, accogliamolo con allegria, professiamolo pubblicamente nella processione delle palme, diciamo pubblicamente che questo è l'unico Signore che va adorato, perché è l'unico che a noi ci ama come nessuno, è l'unico che prende i nostri pesi, è l'unico a cui bisogna fare da fronda, tirar fuori le fronde, mettergli intorno rami di alberi, come era nell'antica processione citata dai Salmi, nella festa delle capanne, quando bisognava far entrare simbolicamente la processione attraverso la quale Dio stesso prendeva possesso del suo tempio. Diamo festa a Cristo, prepariamoci a celebrare la Pasqua con la gioia di chi ha trovato colui che prende su di sé il nostro peso.
Grazie a Don Fabio Rosini, che vi anticipo ci farà compagnia anche nel giorno di Pasqua con una catechesi sul Vangelo di questa solennità. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e appuntamento a martedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.